Allora, andiamo all'attacco, quindi
Allora, volevo chiederti
forza.
alcune domande riguardo ai messaggi di Mauro Biglino. Per quelli che ancora non sanno chi è, Mauro Biglino è un dottore che sta basando le sue idee sulla sua
Dottore di
conoscenza.
filosofia.
Sì, lui sta insegnando, ma sta basando le sue idee e insegnamenti sulla sua conoscenza della lingua ebraica, sui scritti di rabbini docenti universitari. E sta cercando di dimostrare che le traduzioni bibliche dall'ebraico sarebbero sbagliate, che Dio non sarebbe Dio, ma un alieno, un extraterrestre. E dice che l'uomo discende dagli alieni.
E adesso questo qua, addirittura questo qua si è messo a combattere contro Dio. Va bene, allora. Comunque, signor Biglino, io voglio dirgli questo, grande teoria, grande fantasia. Bravo, bravo Biglino, anzi direi ottima fantascienza. Si potrebbe fare un film di successo a Hollywood. Io, se posso fare una domanda, dove sono le prove che Dio è un alieno? Come dimostra lei che quello che lei sta dicendo non sono bugie fantasiose. E che, signor Biglino, mi dia qualche prova per cortesia. Io posso dire che ho visto un asino volare. Le prove. In nessun processo civile uno accetterebbe delle cose simili. Dove sono le prove? Quindi.
Lui sta dimostrando tutto con la lingua ebraica che lui conosce bene e gli altri no, non lo conoscono, quindi gente come noi non sappiamo se quello che lui dice è vero o no. Ma partendo dall'idea che Dio è un alieno, poi Biglino dice che in diverse parti della Bibbia si vedono UFO, alieni. Per esempio, dice che Maria avrebbe acconsentito di avere un rapporto fuori dal matrimonio con un essere extraterrestre. Colui che noi chiamiamo l'angelo Gabriele è stato un alieno che Maria ha avuto un rapporto con lui. E così via, altre cose che lui mette nella Bibbia.
Guarda, la Bibbia ci sono migliaia di diverse religioni cristiane. La Chiesa Pentecostale ha 27.000 denominazioni indipendenti, solamente quella Chiesa lì. Migliaia di religioni principali cristiane, per non parlare delle pagane, senza, ma proprio basate sulla Bibbia, ognuno interpreta il testimone di Geova, Dio è un cattolico. E c'è il cristianesimo del Papa, e c'è quello dei protestanti, cioè è un caos. Quindi adesso ci voleva anche la religione dei biglionesi, di Biglino e i suoi biglionesi, ci mancava solo questa adesso. Cioè con la Bibbia tu puoi interpretarla come ti pare, perché capisci, come la Bibbia è come una scatola attrezzi, tu tiri fuori quello che vuoi, adesso invece della tenaglia prendi il martello, invece della pinza prendi il cacciavite e insegni quello che ti pare. Cioè uno che non ha lo Spirito Santo non può capire la Bibbia, va bene? Comunque, come fa Biglino a sapere che un alieno, virgolette, che noi chiamiamo Gabriele, che sia così? Invece quello che noi chiamiamo Gabriele, invece lui come fa a dire che è un
Sì.
alieno? Dove è scritto? Da nessuna parte. Come fa lui a saperlo? Chi è che gliel'ha detto che Maria è andata a letto con un alieno? Gliel'ha detto Maria? Ha parlato con Maria? Ci sono testimonianze? Se lui va e fa una causa civile con queste sciocchezze, lo cacciano fuori a risate. Cioè, qualche alieno è sbarcato da un disco volante fuori serie, tipo Ferrari, Lamborghini, un disco volante, è uscita Maria, fa: Gabriele, oh, sono andato a letto con Gabriele, che alieno affascinante, profumato. A chi gliel'ha detto questa storia? Dalla Bibbia si capisce abbastanza bene che gli alieni, i quali io credo che siano non Elohim, ma demoni in, cioè dei banali demoni. E dalla Bibbia si capisce questo, altro che Elohim. Sono demoni che si travestono come pare a loro, i demoni possono apparire come vogliono, per ingannare la gente e ingannare il biglino e i biglionini, capito? E basta. Dove sono le prove? Cioè, dice, capito?
Sì, e poi dice anche che Gesù è stato solo un predicatore, che Gesù della Bibbia non è lo stesso del Gesù storico che ha esistito, ha vissuto, perché quello vero che ha vissuto è stato solo un predicatore che ha imparato il suo messaggio in una scuola farisaica.
Gesù ha imparato nella scuola farisaica,
Sì,
ma
che lui
questo.
ripeteva tutto quello che ha sentito nella scuola.
Cioè, è come dire che Carlo Marx è andato a imparare da Mussolini. È come dire che, non so, Hitler è andato a imparare in una sinagoga ebrea. Cioè, ma queste qui sono bestemmie. Ma chi gliel'ha detto queste cose? Queste qui? Cioè, sono come tutte... Questo ha creato una setta, praticamente, i biglionesi. E come tutte le sette, prive di fondamento, non hanno mai prove serie, ma solo baggianate. In questo caso, baggianate astrali. Astrologiche.
E poi una cosa che oggi studieremo anche in dettaglio, Bellino dice che tutte le profezie bibliche, tutte, sono profezie post eventum, cioè scritte dopo l'evento.
Ah, guarda, sì, ho capito, sì. Cioè prima è successo l'evento e poi gli hanno scritto la Bibbia sopra. Per cortesia, guarda. Guarda, oggi infatti voglio parlare proprio di questo velocemente, se mi seguite un attimo. Voglio proprio dimostrare che il post-eventum è la più grande sciocchezza mai detta. Va bene, comunque.
Comunque lui dimostra tutte le sue teorie con l'etimologia, e questa è la prova che ha. Dice che alcuni termini biblici in ebraico, secondo lui, non significano quello che sappiamo noi, ma quello che dice lui.
Quello che dice lui.
Sì.
Quindi tutti a torto tranne lui.
Sì,
nessuno
lui
capisce
l'ebreo.
La Bibbia, la capisce solo lui.
Sì.
E qualche alieno dalla galassia, eccetera.
Sì.
Ma guarda, come ogni filosofia e settarismo, anche il signor Biglino interpreta le terminologie bibliche come meglio gli conviene. Guardiamo come i comunisti e i fascisti italiani, senza andare lontano, va bene? Guardate come ex partito comunista, ex partito fascista, come interpretavano la Costituzione italiana, esattamente in contrario. Quindi tutte le sette religiose, pseudo-religiose, fanno lo stesso. Prendono la Bibbia e dice qui dice bianco, vuol dire nero. Ah, ho capito, bene, andiamo.
Mm-hmm.
Capito?
Sì, ma Giuseppe, io non parlo ebraico, allora come posso sapere... Devo credere a questo Biglino?
Guarda, con tutto rispetto, il signor Biglino è un venditore di fumo, va bene? Perché dove sono le prove? Non ha nessuna prova delle frottole che insegna, solo si nasconde dietro linguaggi mistici, misteriosi, arcaici, vecchio ebraico, che la gente comune non capisce niente, va bene? E non sa come rispondergli. E all'apparenza sembra che lui sa cosa parla, perché parla sempre. E in realtà non può dimostrare niente delle bugie che dice, va bene?
E poi alcune cose che dice sembra anche ad avere ragione, specialmente quando parla delle chiese e la religione cristiana. Dice che solo cercano di arricchirsi con le dottrine. E credo che è così, sì.
Quindi lui sta dicendo che ci sono chiese cristiane, c'è religione cristiana che... cattolica, ma metti c'è anche molti protestanti a questo punto, che dice che ha scoperto che molti della religione cristiana si arricchiscono, eccetera, no?
Sì, sì, sì.
Ma,
sì.
Una grande scoperta ha fatto. Ha scoperto che l'acqua è bagnata. Scusa, basta che leggi il Vangelo, cosa Gesù dice dei farisei di ieri e lo può dire dei farisei di oggi. Cioè il giudaismo, il farisaismo, cioè falso, fasullo, ipocrita, è sempre stato il cancro del popolo di Dio, va bene? Cioè chiunque ha occhi per vedere, che purtroppo oggi non è che sono tutti, cioè chiunque ha occhi per vedere sa già che troppe delle chiese statali, governative di oggi, di cristianesimo gli è rimasto poco, a volte solamente il nome, la croce, sai perché attaccano la croce sugli edifici? Perché se no non si capisce se è una banca o una chiesa, se è un negozio gli mettono la croce, c'è la croce, deve essere una chiesa.
Sì.
Capito? Ma grazie signor Biglino, che grande scoperta che ha fatto.
Sì.
Va bene.
Infatti lui cita spesso i rabbini docenti universitari, atei, che sono d'accordo con lui, però ci sono un sacco di noti biblisti laureati in ebraico che sono contro di lui, che lo confutano.
E lui cita solo che quattro gatti che sono a favore suo, grazie.
Sì.
E questo è un po' come i giornali che sono di destra, sempre di destra, di sinistra, sempre di sinistra. Cioè, lui cita quelli là che sono atei come lui, confusi come lui, fuori binario come lui, è logico che gli danno ragione, no?
Mentre altri laureati in ebraico non sono d'accordo con lui e anche loro sanno cosa parlano.
Scusa, lui va da uno zoppo che gli insegna a camminare, da un cieco che gli insegna a guardare. Cioè, che la stragrande maggioranza dei rabbini, diglielo questo signore, la stragrandissima maggioranza, sono contrari a questo poveraccio. Lui è un poveraccio, con tutto rispetto. Lui va a citare qualche insegnante giudeo universitario dell'università bla 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 di New York che è un ateo, che alla Bibbia non ci crede, che ha cambiato le scritture, dice, ha detto anche il grande, eccellente diplomato dell'università della bla bla bla. Ma senti, andiamo avanti.
Ok, senti, possiamo andare al soggetto principale, è un video che un fratello ci ha inviato. Su Biglino è la profezia delle 70 settimane del libro di Daniele, che questo Biglino dice che anche questa profezia è stata scritta post eventum.
Cioè dopo che il fatto è avvenuto?
Sì.
Bravo.
Abbiamo qui un audio di un minuto, ho estratto solo la parte principale di questo video che il fratello mi ha inviato, così possiamo sentire quello che Biglino dice e poi ti chiedo a te di commentarlo.
Sì, perché lui attacca le 70 settimane del libro di Daniele.
Sì.
Combinazione, abbiamo proprio insegnato alla radio pochi giorni fa, combinazione proprio. Cioè, andate qui, si è tirato la zappa sui piedi, come dicono in America, he shoot himself in the foot. Si è sparato sul piede, dicono. Mm-hmm. Italiano, si tira la zappa sui piedi. Cioè, andate a scegliere una profezia che si è infilata la scarpa in bocca, si dice in America. Cioè una profezia che ha le date. Ha scelto la profezia sbagliata, poveraccio. Ci sono profezie un pochettino più semplici che può ingannare la gente perché sono avvenute, profetizzate e avvenute nel Vecchio Testamento, quindi può dire, ma sai, dopo che è avvenuta puoi infinocchiare qualche poveraccio, qualche broccolino, qualcuno che la Bibbia non la conosce, cioè, chi ne capisce quello. Però le 70 settimane, Daniele, qui lui si è messo nei guai.
Sì,
va bene,
sì,
e oggi dimostreremo che l'asse di bugiardo che è questo, non so se è bugiardo imbroglione che sa che sta imbrogliando o se è imbrogliato a sua volta che non lo sa di essere. Comunque, 70 settimane di Daniele, sono una parte si sono già adempite, un'altra parte si stanno adempendo e ci sono date, comunque adesso in pochi minuti lo spiegheremo, cioè lui si è inguaiato stavolta, si è proprio tirato la zappa sui piedi, ha costruito un cappio, ha infilato la testa dentro, adesso dimostreremo, mentre penzola, che razza di imbroglione che è questo tipo. Vai avanti con...
Allora,
cosa
mettiamo
ci
questo...
sentire, il suo video adesso?
No, è un audio di un minuto che ho estratto dal video dove spiega quello che lui insegna.
Sentiamo cosa insegna questo signore, questo onorevole signore.
Ok.
La Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, questo è sicuro, perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano. Per esempio, una cosa che facevano era aggiungere delle profezie a evento avvenuto, e tutte le profezie bibliche sono tutte profezie post eventum, cioè tutte scritte dopo. Noi abbiamo il libro di Daniele, no? Che è uno dei profeti più importanti dell'Antico Testamento. Se voi leggete gli studi dei rabbini, per esempio c'è scritto che la profezia dei 400, poi se volete ce l'ho lì, sono gli studi pubblicati dalla Jewish Publication Society di New York, dove qui scrivono soltanto rabbini e docenti universitari nelle università giudaiche, c'è scritto che la profezia dei 490 anni è frutto di una manipolazione. Cioè, siccome c'era un certo evento che si sarebbe dovuto verificare nell'arco di una settantina d'anni e non si è verificato, hanno trasformato i 70 anni in 70 settimane di anni. Cioè, 70 per 7, 490. Cioè, è una mistificazione.
Allora, fratello Giuseppe, come sappiamo che la profezia delle 70 settimane non è stata scritta post eventum? Come dice Biglino.
Allora, lui dice, cito questi rabbini mezzi atei, che dicono che c'era un evento che Biglino si guarda bene dal menzionare, adesso te lo menziono io, c'era un certo evento che doveva verificarsi e non si è verificato.
E quale evento?
È la crocifissione di Gesù. Quindi questi rabbini atei, per nascondere questa potente profezia che dimostra che Gesù è il Messia e che la loro religione è falsa, hanno cambiato la profezia. Invece di dire 70 settimane di anni, hanno messo 70 anni. Mm-hmm. Capisci? E okay. Loro accusano i cristiani che da 70 anni l'hanno passata a 70 settimane di anni.
Sì.
Chi ha ragione? Questi rabbini che secondo me stanno cercando di nascondere che questa profezia profetizzava la data esatta della crocifissione di Gesù, o il contrario.
Mm-hmm.
Allora, adesso entriamo qui, seguiteci per pochi minuti, un attimo, un po' di pazienza, e velocissimo analizzeremo questa profezia delle 70 settimane di Daniele. Ho messo una foto, un grafico, ho messo diagramma sulla radio.
Sì.
Chiunque può scaricarlo, e se per caso non lo trovate potete chiederlo e Angela ve lo manda.
Sì, sì.
Posso entrare nel vivo?
Sì.
Le 70 settimane di Daniele, che innanzitutto, guardate, permetteteci di dimostrare che il biglino sta insegnando il falso, che è un bugiardo, mi dispiace, senza offesa. Va bene, e questo è perché la verità sulla profezia delle 70 settimane, sul quale il biglino ha insegnato un sacco di bugie, la si può riscontrare velocemente, però studiando le scritture, non solo leggendo i libri dei rabbini che in Gesù non ci credono.
Sì, sì.
O biglino che crede, lui ha fatto il suo mestiere, adesso fa anti-Dio, anticristo. Cioè, studiamo veramente la scrittura e vediamo se veramente cosa è successo. Cioè, sicuramente qui c'è un imbroglione, c'è. Ora, nella Bibbia dice che l'imbroglione è Satana, il diavolo, e quelli, è la zizzania che lo seguono. Poi, ok, se sarà biglino, e saranno gli alieni, e saranno gli atei, giudicatelo voi. Questo dice la Bibbia. Biglino dice che non c'è Dio, non c'è questo, non c'è nient'altro. Chi ha ragione? Allora, c'è Dio o no? C'è un diavolo o no? Imbroglione è la Bibbia o biglino? Adesso cerchiamo di capire, studiando questa profezia, ok, secondo me è facilissimo vedere, non ve lo dico io, decidete voi. Allora, andiamo alle scritture. La profezia in questione si trova nella Bibbia cristiana, nel libro del profeta Daniele, capitolo 9. Ce l'hai lì, capitolo 9, Daniele, versi
sì.
24 a 27.
Sì,
citiamo solo la parte principale, comincia dal verso 24 fino al 26, parte principale, vai.
Daniele 9, 24. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire de un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui.
Va bene, questo qui si può studiare anche nelle enciclopedie storiche, tutti lo sanno che Gerusalemme è stata ricostruita dagli ebrei, no? Infatti c'è il libro di Neemia che dice che lui è andato a ricostruirla, e quello che dice il libro di Neemia lo si può riscontrare in qualunque enciclopedia, uno che è storico lo sa,
okay.
Va bene? Ora, queste 70 settimane, ora notare, dice 70 settimane, non dice 70 anni, 70 settimane. Ok, c'entrano gli anni. Gli anni ci sono, ma non sono 70. Sono 70 settimane, adesso vedremo quanti sono.
Ok.
Ok, però dice che queste 70 settimane, va bene, sono per far cessare la perversità, uno, mettere fine al peccato, due, espiare l'iniquità, tre, stabilire una giustizia eterna, quattro, sigillare la visione e profezia, cinque, ungere il luogo santissimo, sei. Uè, non si scherza. Quindi, secondo voi, è cessata la perversità, è finito il peccato? No, è logico. Quindi 70 settimane non sono finite.
Mm-hmm.
E questo, che post-evento? Non sono ancora finite. E come fanno ad essere finite se il peccato c'è ancora? Guardatevi intorno.
Sì, sì, sì.
Dove vedete le multinazionali bancarie dire per cortesia diamo soldi ai poveri?
No.
Vanno lì con la siringa a succhiare il sangue, dice mi è preso, mi è rimasto solo una goccia, scusa, la prendo subito. Dov'è? E dov'è l'inquinamento finito? E le guerre, non c'è più la guerra, la gara atomica, la corsa alle armi atomiche tra Russia, America, Iran, Corea del Nord, non c'è più, ma pazzesco dire che se 70 settimane sono adempite, non sono adempite, quale post eventum sta parlando questo?
Sì,
questo praticamente sta dicendo il mondo adesso è non c'è più peccato, è un paradiso, che la Bibbia dice arriverà a quel tempo, non è ancora arrivato. Quindi ecco, i cristiani hanno visto che il mondo è diventato un paradiso, hanno messo questa scrittura, ma
sì.
Siamo impazziti? Non è, qual è post-evento della nonna? Andiamo avanti.
È vero, non è compiuto.
Non è post-evento della zia. È falso, come detto, che la profezia, questa qui, Daniele 9:24, parla di 70 anni. Avete visto, dice 70 settimane, il signor Biglino saprà anche leggere le lingue antiche, ma a me sembra che questo signore non capisce nemmeno la basilare lingua della Bibbia, l'ebreo. Dice di conoscere, sì, lo conoscerà anche, ma un conto è conoscerlo. Va bene, Hitler conosceva la Costituzione della Germania, ma un altro conto è crederci. Hitler conosceva la Costituzione che la Germania dava i diritti anche agli ebrei, però come l'interpretava? Biglino conosce la lingua ebraica, come l'interpreta?
Sì, giusto.
Tutti, ma proprio tutti, i manoscritti, senza eccezione, leggono in questa scrittura non 70 anni, ma 70 settimane, e quindi non 70 anni, come dice Biglino, e i suoi amici rabbini delle università altolocate americane, super pagati, atei, che vorrebbero farci intendere, e non credono alla Bibbia, cosa vogliono interpretarla questi qua? Bibbia senza Spirito Santo, signore e signori, non si capisce. Va bene, è come andare, te qui c'è un computer, riparalo, quello non sa neanche riparare la macchina del caffè, vuoi aprire il computer. Quindi cosa vuoi capire la Bibbia senza Spirito Santo? È come far funzionare un frigorifero senza elettricità. Senza Spirito Santo la Bibbia non capisce niente. I cristiani salvati fanno fatica a capirlo, figurati la zizzania. Figurati gli atei, figurati gli ufologi, gli alienologi, eccetera. Allora, che si tratta di settimane, anzi settimane profetiche, no, non è solo scritto nelle nostre Bibbie di oggi, ma anche nell'originale ebraico, nella cui lingua settimana, come si dice in ebraico settimana, signor Biglino? Si dice sette. E loro non ce l'hanno la parola settimana, ce l'hanno la parola sette.
Come si dice?
Sette. E in ebraico si dice Shebua, o Shabua, o Shabua, dipende, io il mio accento ebraico, non ci fare caso, se no mi denunciano, mi arrestano. Il mio accento non è esattamente da imitare, no? Cioè io parlo un po' di dialetto italiano, arresto, lo sai. Quindi Shabua significa semplicemente in ebraico sette, signor Biglino, quindi non vuol dire, non vuol dire 10 anni. Va bene, quindi quando la profezia dice 70 settimane, non sta dicendo 70 anni, imbroglioni che non si arriva, dice 70 volte 7.
Sì.
Va bene, quindi, ma questo lo dicono tutti i dizionari del mondo, compreso il dizionario Strong, Dictionary Strong in inglese, che io ho qui davanti, e chiunque può controllare un dizionario qualsiasi, dice lo stesso, e smentire il signor Biglino che a questo punto possiamo dimostrargli che lui è un rispettabile, come si dice in latino, ignorantes. E visto che questo signore piacciono le lingue arcaiche, forse ho trovato un'altra parola, decipiat in
cosa
latino.
Vuol dire?
Imbroglione, decipiat. Giusto per rimanere in lingua latina, comunque sempre non garantisco la pronuncia, quindi per cortesia non mi denunciate. Guarda, leggiamo la profezia in due famose ottime Bibbie in inglese. Una, l'Amplified, ce l'hai lì, ti ho dato qualche scrittura.
Amplified
ce
Bible,
l'hai.
Sì.
Dove dice Amplified, Daniele 9:24?
Ok, 70 weeks of years, of 490 years, are decreed upon your people and upon your holy city.
Traduci te, traduco io. Traduco io.
Ok, traduci tu.
Dice. La traduci tu, dai, che cos'è?
La Bibbia amplificata in inglese, ecco. Daniele 9:24.
Amplificata è una Bibbia che amplifica le cose, però è rispettata da tutte le chiese. Bellissima sta Bibbia, attenzione, è un'ottima traduzione, vai.
Dice 70 settimane,
parentesi, spiegazione,
di anni, 490 anni.
Questa Bibbia ti dà direttamente gli anni, e c'ha ragione, vai avanti.
sono stati fissati,
sono stati decretati,
stabiliti sul tuo popolo e sulla santa città.
Quindi il tuo popolo è ebreo e sulla santa città di Gerusalemme. Dice sta Bibbia 70 settimane, poi dice di anni, 490 anni. Andiamo in un'altra Bibbia, leggiamola nella New Living Translation, che questa qui secondo me, dopo la King James, è la migliore di tutte. E anche l'Amplified, questa è bellissima, si chiama la traduzione Nuova Vivente, si chiama, bellissima questa Bibbia.
Dice a period of 70 sets of seven has
un periodo di 70 volte 7, dice questa, cioè traduzione perfetta dall'ebraico. L'ebraico dice così, 70 volte 7. Vai.
A period of 70 sets of seven has been decreed for your people and your holy city.
Capito? Quindi se proprio vogliamo fare self-righteous, come dice in italiano self-righteous, presuntuosi, da spaccare il pelo in quattro, no, in otto, no, spaccolo in 16, allora spacchiamolo. Guarda queste Bibbie, naturalmente Biglino dirà, oh, ma sbagliano tutti tranne io. Umile il Signore. Ma andiamo avanti, vediamolo, ho trovato un sito giudaico, ce ne sono parecchi, dove parla proprio di questa scrittura in Daniele, sito giudaico, attenzione, ebraico, niente a che fare con quegli suoi insegnanti atei dell'università. Cosa dice, quell'indirizzo cos'è? Jewsforjudaism.org, è questo l'indirizzo se volete cercarlo, l'articolo cosa dice?
Week is a period of 7 years.
Quindi questo articolo sta proprio spiegando la profezia di Daniele, e questi giudaici, questi ebraici dicono, quando dice settimana in Daniele 9:24 sta parlando di un periodo di 7 anni, e questi sono ebrei. E che se il signor Biglino, per cortesia, capisco che si crede meglio di tutti, però un po' di umiltà a volte aiuta. A questo punto io direi abbiamo chiarito cosa? Il punto principale, che la profezia non dice, come dice il signor Biglino, 70 anni,
sì.
Ma lui ci vorrebbe spingere a credere, insieme ai suoi amici rabbini, che dice 70 anni, ma bensì parla di 70 volte 7 anni, che sono, come dicono le Bibbie sopra, 490 anni. Oh! Poi ci dà un periodo, avendo assodato questo, andiamo avanti. Ci dà un periodo di 69 settimane, ci dà, ok? Quindi dice di queste 70 ci sono 69 settimane moltiplicate per 7, Angela, matematica?
483 anni.
483, 69 per 7, Angela ha fatto l'università, alta,
oh, sì.
Alta università, ma lei era al terzo piano.
Vedi che non aiuta? Se non hai lo Spirito Santo, lei
ha fatto
non aiuta niente.
Al terzo piano l'università, alta. E allora dice 69, la profezia, se legge bene la profezia, ti dà un periodo di prima 7, poi 62, totale 69, perché è importante?
Perché dice che dopo 69 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui.
Esatto, dice dopo 69 settimane un unto che sarà soppresso. Allora, chiariamo bene questo punto, ok, Daniele 9, 25, 26. La scioccante predizione qui, questa profezia scioccante, ci dice che dopo queste 69 settimane o 483 anni, un unto viene soppresso. In ebraico, unto è la parola, cos'è? Mashiach.
Mashiach.
Mashiach. Cosa vuol dire Mashiach? Messia.
Messia.
Assomiglia anche a Mashiach. Infatti la parola Messia viene da qui, è Mashiach. In ebraico dice l'unto che viene soppresso, in ebraico non è unto ma è Mashiach, che vuol dire Messia.
Sì.
Cosa vuol dire Messia? Vuol dire unto, capisci? Gesù fu unto allo Spirito Santo sul Giordano, unto. In
ma
greco...
Molte traduzioni bibliche dicono Messia direttamente, non dicono unto, compreso la Nuova Diodati, dice fino al Messia. Il Messia sarà messo a morte.
E ma adesso arriverà Biglino e dice, questi non capiscono niente, sono io qua che capisco solo, nessun altro. Io e gli alieni della galassia XXY. Che poi, secondo la Bibbia, gli alieni ci sono, ci sono dischi volanti. E nella Bibbia fa capire, ma abbastanza chiaro, c'ho anche le scritture, io sono demoni. I quali alieni della nonna? Allora, In greco, nel Nuovo Testamento, la parola unto, mashiach, ebraico, in greco è la parola Christos. Cioè non puoi sbagliare, sempre Messia. In inglese cos'è? Cristo, lo vuoi in latino? Gesù Cristi. Insomma, la Bibbia latina, la Vulgata, dice Gesù Cristi. D'accordo? Quindi è impossibile fraintendere di chi parla questa profezia, Daniele 9:24. Parla di Cristo, Christos, Gesù Cristi, Mashiach. Non puoi sbagliare, signor Biglino, per cortesia, non dice alieno. Ah, ma loro hanno cambiato post-evento. Dopo che il treno è partito, hanno costruito la stazione. Post-eventum, dopo che ha bevuto il caffè, hanno inventato la caffettiera. Ma signor Biglino, non è finita le 70 settimane. La prego, la supplico, cerchiamo di capirci. Siamo a 69. A 69 ne manca una. Sta al verso 27 e questa non è ancora arrivata. L'abbiamo già spiegata, la radio e tutto. È la 70ª settimana, che lo vediamo nell'Apocalisse, poi, capitolo 11, 12 e 13. È una settimana speciale che dice un altro quarto d'ora a spiegarlo e lo faremo un altro momento. Adesso parliamo di questa profezia. Quindi la profezia, però qui prestare attenzione perché è un punto importante. La profezia diceva esattamente che 483 anni dopo, attenzione, prestare attenzione, smettete di mescolare la polenta lì, prestare attenzione, sorelle che state facendo la polenta. La profezia diceva che dopo 483 anni, cioè 69 settimane, che è uscito l'ordine di cosa? Di restaurare Gerusalemme, dice la profezia, l'unto, cioè Cristo, sarebbe stato soppresso, ossia ucciso. E sappiamo precisamente come, per crocifissione, lo dicono anche gli scrittori atei, secolari, Tacito, Plinio, signor Biglino, per cortesia, non sono mica parte della mia chiesa, non sono mica parte della chiesa dello Spirito, che le dirà, noi ci aggiustiamo la Bibbia. No, no, quelli sono secolari, non hanno aggiustato niente. Hanno detto che i cristiani seguivano un crocifisso, che era morto in croce.
Sì, sì.
Altro che alieni della nonna, va bene? Quindi dava la data, dopo 69 settimane l'unto sarà soppresso. Adesso arriveremo alla data, arriviamo anche alla data, va bene? Una scioccante profezia perché ci dà la precisa data. Signor Biglino, ha scelto la profezia sbagliata. Lei poteva scegliere, ci sono profezie più che può imbrogliare più facilmente. Questa profezia, qui casca l'asino, non mi riferisco a lei, persona intelligente, ma qui casca l'asino. Perché questa profezia ci dà le date. Signor Biglino ha sbagliato profezia, doveva scegliere una più facile da imbrogliare. Questa qui non è possibile, non è adempita, non c'è nessun post-eventum, il treno non è ancora arrivato in stazione, il treno della 70ª settimana. Insomma, l'ordine di restaurare Gerusalemme continuo fu dato dal re Artaserse, re di Persia, impero di Persia, a Neemia, nel 445 a.C., anno in cui Neemia iniziò a ricostruire Gerusalemme. E questo è riscontrabile nelle enciclopedie storiche e ovviamente anche nel più grande documento che esiste, che si chiama la Bibbia. Vedi il libro di Neemia, capitoli 2, versi 5 e 8. Neemia riceve l'ordine, cioè il re acconsente alla sua richiesta di ricostruire Gerusalemme, e il re del mondo, immagina Putin, Obama, Trump, trompettina, tutti assieme, Renzi, Gentiloni, la Merkel, eccetera, tutti insieme. Questo qui era più potente di loro, si chiamava Artaserse. Questo qui si grattava la testa e qualcuno veniva decapitato. Si grattava, se uno davanti a lui si grattava in modo sbagliato, la tomba era pronta. Questo era Artaserse. Però Neemia, un uomo di Dio, gli ha vinto il cuore e Artaserse, schioccato le dita, vai a ricostruire Gerusalemme. E gli ha dato soldati, soldi, tutto, legname per farlo, e poi ha avuto anche persecuzione, altra storia.
Wow.
Quindi nel 445 a.C. Neemia riceve l'ordine di ricostruire Gerusalemme, parte Neemia, Va bene.
Sì, possiamo spiegare la profezia delle 70 settimane per quelli che ancora non conoscono questa, come si dimostra questa profezia?
Sì, sì, l'abbiamo già spiegato diverse volte, mm-hmm. E infatti qui c'è il grafico, cioè ho cercato di renderlo il più facile possibile.
Allora, so che abbiamo spiegato già la profezia, tutte le date, i calcoli, e l'abbiamo messo anche sulla pagina di archivio, quelli che volete studiare dettagliatamente. Però possiamo anche oggi, forse in un modo più veloce, spiegare di nuovo come si calcolano gli anni e come si arriva da questo editto di Serse fino alla crocifissione.
Ok, allora diamo una veloce spiegazione. Allora, qui abbiamo un piccolo grafico, va bene, che spiega come si sviluppano queste settimane. Quindi bisogna aggiungere i 483 anni, va bene, 69 settimane, alla data di 445 avanti Cristo, quindi l'editto di Serse. Mm-hmm. Quindi aggiungendo i 483 anni delle 69 settimane alla data 445 avanti Cristo, c'è la calcolatrice, schiacci, devi schiacciare il tasto meno devi schiacciare, e scrivi 445 e si porta avanti Cristo. Poi aggiungi 483 anni e questo ti porta al 38 dopo Cristo. Va bene? 38 dopo Cristo. E usando gli anni profetici, però di 360 giorni, va bene, per anno, come sappiamo che gli anni profetici sono di 360 giorni, visto che il nostro calendario ci dà 365, mm-hmm. anzi, virgola 25,
sì.
Che c'è anche l'anno bisestile. Lo sappiamo da Apocalisse capitolo 11, versi 2 e 3, che naturalmente Biglino non conosce queste profezie. Apocalisse 11, 2 e 3 ci dice che l'anno profetico, nella Bibbia, per evitare la confusione, Dio sapeva che ci sarebbe stata confusione in futuro, e per aiutarci dalla confusione dei presenti calendari, nella sua saggezza, ha scritto nella Bibbia anni profetici di 360 giorni secchi.
Allora, Apocalisse 11, 2 e 3 dice che 1260 giorni sono 42 mesi,
sì.
Cioè un mese è di 30 giorni. Quindi nelle profezie si usano i mesi di 30 giorni, non come abbiamo noi nel nostro calendario.
Esatto, quindi non andiamo con i calendari ebraici normali o quello nostro che si chiama gregoriano. Mm-hmm. Andiamo, per capire questa profezia, bisogna calcolarlo con i mesi profetici, okay. Della Bibbia, che abbiamo visto sono di 360 giorni all'anno. Quindi bisogna moltiplicare 360 giorni degli anni profetici, moltiplicarlo per 483 delle 69 settimane, otteniamo i giorni esatti, che sono 173.880.
Questi sono i giorni della profezia, dall'editto di Serse fino a che l'unto sarà soppresso.
Sì, Gesù viene crocifisso.
Adesso lo sappiamo anche in giorni.
Sì, e bisogna farlo in giorni per avere la data esatta, perché mm-hmm. i calendari cambiano.
Sì, sì, sì.
Allora, ripeto, per ottenere i giorni bisogna moltiplicare 360, che sono gli anni profetici, per 483,
sì.
le 69 settimane. Mm-hmm. Si ottiene, ripeto, 173.880. Va bene, ora dividiamo questi 173.880 giorni, li dividiamo per 365,25, che sono il nostro calendario, cosa otteniamo?
Per vedere gli anni?
Sì, per scoprire gli anni. Mm-hmm. Con questo calcolo otteniamo gli anni del nostro calendario e quindi la data esatta. Quindi, ripeto, dividere i 173.880 giorni per 365,25, che sono i giorni del nostro calendario. Cosa otteniamo? Otteniamo la cifra di 476, che sono gli anni esatti, secondo il nostro calendario, delle 69 settimane.
Okay.
Facendo questo calcolo arriviamo alla data spaccata.
Allora questi 476 anni Sono di nuovo gli anni dall'editto di Serse fino a
alla crocifissione di Cristo.
Gesù, però secondo il calendario gregoriano.
Sì, secondo sono il nostro 60, calendario, però con i giorni giusti.
Sono 69 settimane, però in calendario gregoriano.
Sì, con i giorni giusti, perché la Bibbia ti dice 360 giorni all'anno. Il nostro calendario è 365,25.
Sì.
Allora, adesso che abbiamo gli anni esatti, abbiamo tramutato gli anni profetici in anni del nostro calendario.
Sì, sì.
Allora vediamo che data otteniamo. Ora, all'editto di Re Serse, che fu dato nel 445 avanti Cristo, aggiungiamo questi 476 anni.
Sì.
Dove arriviamo? 31 dopo Cristo.
31 dopo Cristo. Del nostro calendario gregoriano. Che è giusto.
Che è giusto. Mm-hmm. Guarda caso, sì, ci sono qualcuno che dice il 30, altro dice il 32, d'accordo. Dipende da che anno partono, d'accordo? Però, secondo questo calcolo biblico, va bene, io ho qui la Bibbia qui davanti a me, mi dà la data giusta 445, e va spaccato al 31 dopo Cristo, va bene? Che sarebbe la data della nostra calendario. Ora, facendo questo calcolo che vi ho dato il tragitto, vi ho mostrato la formula, la possiamo anche ripetere, comunque è stampata sulla pagina della radio, va bene?
Sì.
L'ho messo sulla radio, che ieri sera l'ho cambiata perché ho aggiunto la formula del calcolo che non c'era, capito?
Sì,
ho aggiunto
sì.
il calcolo e lì basta copiarlo. Se voi, fratelli, scaricate dalla radio questo grafico, è tutto lì, con calma, con l'aiuto di questo audio ci arriverete. Bene, allora,
okay.
C'è qualche altra cosa da chiarire o vi è mai chiarito
sì,
questo?
No, questo è chiaro, come è si chiaro. Spiega la profezia è chiaro.
Ecco, quindi avendo diciamo provato questo, poi naturalmente manca la 70ª settimana,
sì,
perché
sì.
la profezia dice 70 settimane, 490 anni, abbiamo, però poi dice, però dopo 69 settimane, 483, e Gesù viene crocifisso, manca una settimana, stiamo parlando di settimane profetiche, ogni settimana 7 anni, quindi questo Dio lo può spostare come gli pare, sono cose profetiche, non sono il calendario normale. Allora la 70ª settimana la troviamo nella scrittura seguente, in Daniele 9:27, e lì però parla dell'Apocalisse, l'ultima settimana, gli ultimi 7 anni, della storia mondiale, quindi Daniele 9:27, lì parla che l'Anticristo spacca a metà la settimana, i 7 anni,
sì.
e la troviamo in Apocalisse, quindi dice a metà della settimana, a metà dei 7 anni, questo infrange la settimana, il patto, questo è l'Anticristo, e poi la metà dei 7 anni sono 42 mesi, che li troviamo in Apocalisse 13, verso 5, dove c'è la tribolazione. Questo è un altro insegnamento che daremo, però adesso ci soffermiamo sulle prime 69 settimane. Siccome la 70ª settimana non è ancora cominciata, come può questo Signore dire che post eventum abbiamo aggiuntum la scritturum, vedo, lo dico in latino così mi do un po' di aria, no? E fa caldo oggi, dammi un po' di aria. Allora, questo dice che abbiamo aggiunto dopo, ma se non è finita le 70 settimane, non sono finite.
Sì, sì.
Quindi cosa abbiamo dimostrato? È che questo signore intelligente, a posto, è un bugiardo. È come tutte le sette senza fondamento, sta insegnando frottole. Quindi se insegna frottole su questa profezia, insegna frottole sulle altre profezie. Tu vai in un tribunale e scopri che è un tale imbroglione, dice, per cortesia, lì c'è la porta, prima esce meglio è. Ma ti metto in galera, ti dice il giudice. Tu sei un bugiardo. Tu mi stai accusando, mi ha messo sul banco degli imputati uno che si chiama Gesù Cristo. E tu stai cercando di dimostrarmi che è un alieno, portando come prove delle frottole, delle cretinate. Questa è una profezia ottima. Questo qua ha sbagliato profezia. Appunto, siccome non capisce niente di Bibbia, capisce solo un po' di ebraico, e non capendo niente di Bibbia, ha scelto la peggiore che poteva. Si è proprio tirato lo zappone sui piedi, e questo dimostra, questo non solo di questa profezia dimostra quando Gesù è stato crocifisso, ma dimostra che questo signore è un imbroglione con tutti i suoi rabbini di tutte le università degli atei.
Amen. Amen.
Va bene?
Grazie Gesù. Amen. Allora, una cosa, Bellino dice che questo è stato scritto post eventum, cioè dopo la crocifissione di Gesù. Ok, hai dimostrato che alcune cose non sono neanche compiute ancora, ma perché non sarebbe possibile che qualcuno l'ha scritto dopo la risurrezione?
Questa profezia?
Sì.
Beh, non è assolutamente possibile perché, diciamo, questa profezia si trova innanzitutto nella Bibbia ebraica. E gli ebrei non credono in Gesù Cristo. Ti pare che vanno a mettere la profezia che dà la data che quando... ti pare che gli ebrei che non credono in Gesù, cominciando con i farisei che l'hanno fatto crocifiggere, dicono, ok, quando è stato crocifisso? Il 31, ah ok, 31 Cristo, benissimo, allora mettiamo una profezia dietro, diciamo, mettiamo una profezia che dimostra che lui è stato crocifisso il 31. Ti pare che gli ebrei fanno questo?
Loro non credevano
in Gesù. Ma siamo
impazziti
completamente.
Neanche credevano che lui è il Messia, quindi non l'avrebbero messo nel libro di Daniele.
Ma la più grande prova... di Gesù, e sono proprio gli ebrei che hanno tutte le profezie che Gesù ha adempito. E perché loro non lo vedono? Non lo vedono perché secondo Corinzi capitolo 3 dice il diavolo gli ha messo un velo davanti agli occhi che non lo vedono, per lo stesso motivo che il comunista non capisce l'importanza, fascista non capisce l'importanza della democrazia. Il pedofilo non capisce l'importanza di rispettare i bambini. Il criminale non capisce l'importanza dell'onestà. Biglino non capisce l'importanza di Cristo, il solo salvatore del mondo. Va bene?
Sì. Infatti, se gli ebrei avrebbero cancellato dalla Bibbia queste profezie, non l'avrebbero messe lì dopo l'evento, l'avrebbero cancellate perché non vogliono dimostrare che Gesù è il Messia.
Poi guarda, prendi per esempio Isaia 7,14. Vuoi leggere la scrittura?
Okay.
E anche Mica, capitolo 5, verso 2. Isaia 9 verso 6, cioè nel Vecchio Testamento c'è scritto che Gesù sarebbe nato da una vergine. Leggi Isaia 7,14 se ce l'hai.
Sì, perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele.
Che vuol dire Dio con noi? Cioè Gesù è conosciuto come Dio con noi. Leggi Isaia 9,6.
Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace.
Mica 5, verso 2.
Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni.
Quindi Gesù nasce a Betlemme, giusto?
Sì.
Ok, ora gli ebrei, che non credono in Gesù, vanno a scrivere nel Vecchio Testamento, che l'avevano già da centinaia di anni, perché questo Mica l'ha fatto 500 anni avanti Cristo, o 600, insomma, una cosa così. Aspetta che io, se vuoi vado a vedere, te lo dico la data esatta. Del 750, ce l'ho scritto qui, vedi questa Bibbia.
Questa è la data di?
Esatto, la data spaccata di Mica, il profeta Mica, ha detto da Betlemme sarebbe nato Gesù Cristo. Scritto nel 750 avanti Cristo, 700, ottavo secolo avanti Cristo. Ora, secondo il signor Biglino, cosa hanno fatto gli ebrei? Appena Gesù è nato a Betlemme sono andati a mettere questa profezia.
Sì.
Dico, ma è pazzesco. Ti pare che, guarda, ma neanche in un manicomio ci credono. Vai da un ebreo e dico, voi avete messo questa scrittura perché avete visto Gesù che è nato a Betlemme. Quelli ti dicono che se non te ne vai ti menano.
Sì,
di
sì,
noi,
sì.
Ti pare, quelli che non ci credono a Gesù. Allora, quindi Biglino si innalza al di sopra di tutte le Bibbie del mondo, si innalza al di sopra dei traduttori del passato. Lui si sente più prefetto di traduttori famosi come Giovanni Diodati, italiano, Wycliffe, Tyndale, Lutero e centinaia di altri traduttori. Lui è l'unico che capisce la Bibbia, gli altri hanno sbagliato tutto. Tutti hanno imbrogliato, lui è l'unico onesto, dice lui, no? Ma molti di questi traduttori hanno pagato con la loro vita, compreso sono stati torturati, bruciati vivi sui roghi dalle false diaboliche religioni cosiddette cristiane, e Biglino ha ragione, religioni cristiane false. religione come l'Inquisizione, come nella caccia alle streghe, bruciavano quelli che leggevano la Bibbia. E lui ha ragione che queste religioni erano degli stracci completi. Comunque, a parte questo, Biglino vorrebbe dirci che a parte lui e i suoi alieni, tutti i traduttori di tutte le epoche erano imbroglioni e ingannati, tranne lui e i suoi seguaci, di queste che chiaramente sono bugie sataniche.
Quindi tutti i traduttori si sono messi d'accordo.
Tutti d'accordo.
Da diverse epoche, tutti d'accordo, sì, a tradurre la Bibbia nello stesso modo.
Sì, e tutti così ignoranti che non capivano che la Bibbia parla di dischi volanti, di astronavi, alieni, tutti branco di ignoranti. Ci è voluto Biglino, che è arrivato dopo 3500 anni, che la Bibbia è stata scritta, cominciata nel 1500 avanti Cristo, ci è voluto lui, questo grandissimo profeta, a spiegarci le 70 settimane, capito? Quindi, guarda, con rispetto da parte mia, io suggerisco che l'ingannatore, o magari ingannato a sua volta, è lui, il signor Biglino, sì, umilmente, io suggerisco questo, e gli altri suoi colleghi di filosofie false, e l'altro onorevole signor Sibaldi, il suo socio, e compagni del suo club di atei, eccetera.
Allora, senti, una cosa che Biglino dice, un po' è la base della tutta la sua teoria, è che la traduzione sbagliata è nella parola El, nella Bibbia singolare, poi a volte la Bibbia usa Elohim a plurale.
Per il nome di Dio.
Per il nome di Dio. E Yahweh. Allora questi vengono usati come sinonimo di Dio, ma lui dice nella Bibbia non parla di Dio, solo queste parole, El che è singolare, Elohim che è plurale e poi Yahweh.
Quindi lui dice che la Bibbia non parla di Dio.
Sì.
E chi parla di Biglino la Bibbia? E chi è? Di chi è Dio? Cioè, cazzo, la vado a matti. Biglino, il signor Biglino, con tutto rispetto, non ha lo Spirito Santo. Quindi in nessun modo potrà mai capire cosa dice la Bibbia. Tantomeno il nome di Dio, che è un nome abbastanza un po' alto. Quindi lui, essendo un venditore di teorie mai dimostrate, ma noi abbiamo dimostrato che è un bugiardo, però oggi l'abbiamo fatto, io non credo che dovremmo accettarlo, Biglino, come giudice della fede altrui, giudice della Bibbia, giudice dei credenti, giudice della lingua ebraica, e adesso giudice di Dio. Lui dice che Dio non c'è, ha detto lui. Io credo che presto sarà Biglino che non ci sarà più, e le sue teorie saranno ricordate tra le più grandi sciocchezze. È un po' come Nietzsche che diceva Dio è morto, e la leggenda dice che qualcuno ha scritto sulla tomba di Nietzsche: Nietzsche è morto, ha firmato Dio. Così dice la leggenda.
Ok, però tu Giuseppe come spieghi questa cosa che Biglino dice, che nella Bibbia si usa per Dio, si usa la parola El singolare, poi Elohim plurale? Perché cambia termine? Perché a volte singolare, a volte plurale?
Ma guarda,
cosa significa questo?
Ma semplicemente Biglino, ripeto, non c'è lo Spirito Santo, è inutile spiegargli queste cose, non le potrà mai capire, per questo che io non perdo troppo tempo a discutere con queste persone, perché è un dialogo tra sordi, gli unici che ascoltano sono i vicini, cioè è inutile litigare, io non ho tempo da perdere e credo che neanche Biglino ha tempo da perdere, dovrebbe avere tempo da perdere, ma sembra che ne sta perdendo molto, perché oltre a predicare bugie le scrive anche. Biglino non capisce che nella Bibbia Elohim è plurale perché lui non capirà mai cos'è la Trinità. È logico che è plurale. Gesù, quando è venuto, ci ha mostrato che Dio si presenta in più persone. Il suo Spirito Santo si manifesta appunto in Gesù Cristo. Gesù ha detto, Giovanni 10:30, Giovanni 17:21, dovreste averli lì, Gesù si è manifestato, cosa ha detto quando Gesù è venuto?
Giovanni 10:30, io e il Padre siamo uno.
Eppure qui c'è la persona di Gesù, quindi uno o due, quindi cosa voleva dire? Gesù sono due persone separate, sempre separate, completamente separate, ma nello Spirito Santo sono uno. Capisci? Biglino questo non lo può capire perché non c'è lo Spirito Santo. È come spiegare, che so io, a un bambino di 3 anni, adesso ti spiego come funziona il codice del computer. Il bambino dice, cosa può capire Biglino che non c'è lo Spirito Santo? Leggi l'altro.
Giovanni 17:21, che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi. affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Va bene, Gesù ha detto in Giovanni 10, no, è scritto, voi siete dei, dei, di, capito? Quindi in cielo ci sono dei. Quindi quando Elohim dice Dio, dice che ci sono altri dei in cielo, solamente che il Padre è il Dio Padre. Va bene? In questo senso qui, è plurale, logico è plurale. Che biglino si studiasse un po' la Trinità. Se vuoi, non lo farà, perché lui è...
Ma non la capirà.
Non la capirà e lui ha deciso di vuotarsi. Sai come quelli che dicono, si vendono l'anima al diavolo? Lui si è vuotato al suo disprezzo contro Dio. E si sveglia la mattina, come combatto Dio oggi? Cioè, nella Bibbia spiega che questo qui viene da un angelo caduto, che la Bibbia si chiama Satana. Questo bando lo spirito, così come uno va dalle, non ci crede a Satana, non ci crede agli spiriti di Satana che possiedono la gente, ma basta che vai da una strega. La strega ti dà una pietra, l'attacca al collo e diventi un posseduto da indiavolato. Va bene? Se le streghe possono farlo a fin di male, il diavolo può farlo a fin di male. Quindi il biglino c'ha uno spirito, e se non l'avete capito che spirito ha, è inutile che ve lo spiego. Uno che si sveglia la mattina, va a dormire la sera, il suo desiderio è disprezzare Dio, combattere Dio, denigrare Dio, Dio non c'è nella Bibbia, cioè se non è Satana, dimmi chi è un posseduto, sì. Come Dio si presenta nella persona di Cristo e Satana si presenta nella persona di gente come... Ci siamo?
Sì, sì. Un'altra cosa, infatti è un'email arrivato da Vincenzo che sta seguendo adesso, dice, riguardo a quello che dice Biglino, che le profezie sono state scritte dopo l'avvenimenti, viene smentito dalla scoperta degli rotoli del Mar Morto.
Esatto. Ma i rotoli del Mar Morto, guarda, se proprio ci vuole proprio un cieco per non vedere. Cioè, hanno fatto degli esami col carbonio 14, io devo avere qui un sito, adesso vado a cercarlo, che dice che praticamente degli scienziati esperti hanno fatto esami, e eccolo qui, guarda, dice www.lifescience, scienza viva, eccetera, com, Qumran Dead Sea Scroll, dice che questo indirizzo, lifescience.com, dunque dice Study of the Letter, leggiamo in inglese, Study of the Letter Styles of the Scrolls along with Carbon 14 indicates they were penned between roughly 200 BC. Traduciamo. Lo studio dello stile delle lettere, lo studio degli scroll, del scroll pergamene del Mar Morto, insieme agli esami del carbonio 14, indicano che furono scritti intorno al 200 a.C. prima della nascita di Gesù.
Gloria a Dio.
Quindi questo è un altro... Ma la gente... Ma Biglino ci crederà? No! Gesù ha detto... Cos'era? Luca 16. Gesù ha detto non crederanno neanche se uno risorge dai morti. Perché? Sì, perché sì, sono proclamati. Sì. Tu vai da una lesbica e digli il lesbianismo è sbagliato. Non ti crede. Vai da un pervertito sessuale a dire è sbagliato che tu sei un pedofilo, e dice no, quello dice è giusto. Hanno trovato dei preti che facevano pedofilia e predicavano che non c'è niente di male, e sono convinti. Vai a convincere un serial killer che non è pentito, che non è educato a ammazzare la gente un giorno si dice no, e dice no, perché no, non sono libero io. Scusa, non è libero l'America di sganciare due bombe atomiche sul Giappone, sono democratici. Non è libero Stalin di uccidere milioni di russi, gloria al comunismo. Non è libero Hitler di mettere nei campi di concentramento gli ebrei, scusa, per la gloria del nazismo. Cioè, qui siamo in un mondo che è una gabbia di matti, solo che ogni matto, ogni tanto c'è un matto che diventa capo di Stato, diventa un insegnante, scrive libri, ha deciso che Dio nella Bibbia non c'è, come dire che l'acqua non c'è nel mare. Guarda, sì. Gli ebrei hanno le stesse profezie riguardo al Messia. Queste profezie sono scritte nel Vecchio Testamento. E loro sono gelosissimi, guai che glielo tocca il Vecchio Testamento. Mm-hmm. Mettevano a morte uno che copiava il Testamento in modo sbagliato. E c'è tutta la... Sono 300 profezie su Gesù. 300 di più. nato da una vergine, tradito da un amico, per 30 denari sepolto in una tomba di un ricco. Profetizzato nel Vecchio Testamento.
Sì, e poi anche sto pensando alle scoperte archeologiche che dimostrano il Vecchio Testamento è vero e la storia degli ebrei è vero.
Amen.
E voglio chiederti, Giuseppe, una domanda che sembra un po' assurda, però come sappiamo che Dio non è un alieno? Come sappiamo che non è un alieno, ma che è Dio, Signore?
Ci sono omosessuali che predicano che Dio è omosessuale. C'è quell'altro comunista che dicono Cristo è un comunista. No, risponde l'altro, no, non può essere comunista perché è fascista, come me. Cioè, ognuno, cioè vai in un manicomio e ognuno la vuole a modo suo, no? Cioè, Biglino stesso cosa ha detto? Io ho sentito che ha detto, non ho nessuna prova.
Che Dio è alieno?
C'è una citazione di Biglino, dice, non ho nessuna prova, dice Biglino, però penso, dice Biglino, che gli Elohim siano il corrispettivo di Anunnaki, dei testi sumerici, accadici, tutti i nomi che ci si capisce niente, devo andare a studiare di 10 enciclopedie per capire la metà di quello che dice, e quindi la gente ascolta, annuisce, va a casa, si fa il caffè. Erano esseri, continua lui, dice, erano esseri provenienti da un altro mondo. E chi gliel'ha detto a lui? Andato nell'altro mondo a controllare?
Così pensa.
Ah, poi lui ha detto, non ho nessuna prova. Questa è l'unica cosa giusta che dice. È l'unica cosa giusta che dice, non ho nessuna prova. C'è gente che lo segue, sono diventati biglionesi. Dunque, se Biglino non c'è nessuna prova, dovrebbe gentilmente smettere di imbrogliare la gente e insegnare cose che neanche lui sa. Se non lo sa, perché non sta zitto? Vende libri su cose che non sa. Infatti, chi conosce la Bibbia si rende subito conto che le cose che questo Signore dice sono più o meno le stesse dell'angelo caduto e l'angelo ribelle che si chiama Satana. Va bene? Quindi guarda, ma come la Bibbia dice, ognuno deve scegliere la sua strada e alla fine della strada, dopo la morte, si scoprirà se la verità erano le cose, le teorie del signor Biglino, oppure se la verità e se la salvezza sta nell'amore di Gesù che ci ha mostrato, l'amore che lui ci ha mostrato, dalla croce e dal Calvario. A chi sceglieremo? Chi seguiremo? A cosa crederemo? A uno che scrive, fa soldi e vende libri pieni di intellettualismi linguistici misteriosi che difficilmente si può definire, e questo è il trucco, non si può definire, neanche si può litigare, li discutere, o crederemo a Cristo, al suo amore, al suo Vangelo?
Ma lui sta accusando e si sta lamentando di quei predicatori che vendono libri cristiani.
Sì, ma questo non sono io, perché io il mio Vangelo io lo regalo. Quindi,
sì, lo so, ma lui sta accusando i cristiani che si arricchiscono vendendo libri, mentre lui fa la stessa cosa. Lui ha un sacco di libri che ha messo in vendita per prezzi buoni. Qual è la differenza?
È ipocrita. Cioè, accusa i predicatori che vendono libri, che non sono io, e poi lui vende più di loro. Mm-hmm. Un libro solo ne ha venduto 35.000, e quello è il predicatore che vende 35.000 libri, quindi lui è un ipocrita, semplicemente, con tutto rispetto.
Allora Giuseppe, se è come dice Biglino, se Gesù non è figlio di Dio, allora siamo tutti persi.
Deve aspettare un'astronave che ci venga a salvare dalla galassia XX.
Ma come possiamo dimostrare che noi siamo salvi? Gesù è il nostro salvatore, non un alieno.
È molto semplice, guarda, tu prega l'alieno, dice, oh mio signor alieno di Katukaki, Kituki, Katukatiki, Galassia, Karakaki, com'è che non ho dimenticato il nome, signor alieno rispondimi, e tu vuoi pregare fino alla tomba, l'alieno non ti risponde. Io sono convinto che gli alieni arriveranno anche, la Bibbia si capisce che ci sono gli alieni, solo
tu credi
che si chiamano alieni. Sì, ma non si chiamano, sono demoni, e che appaiono, si presentano come gli pare, con la faccia verde, la zucca come melone, le antennine, capisci? Nel mondo dello spirito possono apparire con dischi volanti, astronavi tipo sigari, come appaiono e scompaiono. Io conosco storie, abbiamo video di cristiani che c'era questa donna che dormiva a letto, è arrivata una luce verde e attraverso la finestra è entrato questi esseri di verdi alieni, virgolette, e lei è immobilizzata, si è alzata dal letto, non poteva parlare, non poteva neanche dire niente, è paralizzata la bocca. Nella sua mente ha cominciato a dire Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù, 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 e ha cominciato a dire sgrido Satana, è tornata a letto, si è riabbassata e questi sono spariti. Erano demoni.
Grazie,
ma
Gesù.
Quali alieni della nonna?
Grazie Gesù.
Sono convinto che arriveranno, perché la Bibbia dice che Satana arriverà con i demoni, lo dice la Bibbia, Apocalisse 12, ne parla. Ma si presenteranno mica col forcone del diavolo, si presenteranno in un modo per ingannare il mondo.
Per secondo, essere accettati.
Secondo Corinzi 12, 14, dice il diavolo si traveste di angelo di luce, come si presenteranno? Un mondo che non crede nella cosa spirituale, non troppo, si presenteranno come alieni, no? Si venderanno come esseri superiori, intelligenti. Per cortesia. Guarda, basta una preghiera per scoprire se Gesù è Gesù, se Dio è Dio e se Biglino è un imbroglione, come io umilmente suggerisco. Basta una preghiera. Chiedere a Gesù. Dopo che avete sprecato la voce con gli alieni che non arriveranno, a meno che arriverà un diavolo, dice eccomi qua, quello può arrivare, attenzione, se preghi Satana arriva anche lui e diventi posseduto.
Va bene?
No, ma tu della preghiera sarai particolare, dire alieni, se siete veramente superiori di una galassia, non siete demoni, e non siete demoni, vieni qua, manifestatevi. E Dio non glielo permette se fa una preghiera. Poi fa un'altra preghiera, chiedi a Gesù Cristo di manifestarti. Io ho fatto così, e questa è la mia testimonianza. Dio ci ama e aspetta che apriamo il nostro cuore al suo amore e alla salvezza che è tutta nel suo messaggero inviato da Gesù suo figlio.
Amen.
Guarda,
amen.
I martiri per millenni, va bene, hanno dato testimonianza, hanno dato la vita, si sono fatti assassinare dai pagani antidio per testimoniare della verità della Bibbia, della resurrezione di Cristo, della sua ascensione in cielo, si sono fatti martirizzare e uccidere per testimoniare dei suoi miracoli, della sua nascita miracolosa, testimoniare del suo amore che è venuto per insegnarci e che è venuto per darci la verità. E che se i popoli del mondo, i popoli che si odiano, che si fanno la guerra, che cercano di distruggersi a vicenda, che fanno la corsa al nucleare, alle armi, che si sfruttano a vicenda finanziariamente, se il mondo egoista, se i popoli che stanno morendo sotto il peso dei propri peccati, che se non accettano il perdono di Dio per tutti questi mali che i popoli hanno creato, chi più chi meno, che la loro mancanza di amore ha creato, allora il Dio di amore del cielo non li potrà perdonare se non si rivolgono a Lui, e moriranno a causa dei loro mali. Il mondo dice, il popolo dice, il diavolo dice, non c'è il peccato. E questo dicono gli alieni, non c'è il peccato. I demoni cosa predicano i demoni? Dobbiamo essere superiori al bene e al male. Ma va, pazienza. Ma come non c'è il peccato? Ma come non c'è? Ma guarda in giro per il mondo! Una gabbia di matti, di egoisti, di gente che si sfrutta, che si fa del male, che si ferisce, che si fa le guerre. Il mondo farà la fine di quei criminali, i quali non si pentono e se non ammettono le loro colpe, il giudice non li può perdonare. I popoli del mondo dicono, io colpevole, quali peccati? Dio dice, guarda il mondo che voi avete prodotto. Milioni di credenti che hanno basato la loro vita sugli insegnamenti dell'amore di Gesù. Tutti hanno testimoniato e testimoniano che l'amore di Dio e Gesù funziona. Io sono uno di questi.
Amen. Amen.
Se i comandamenti dell'amore di Dio nel Vangelo funzionano, perché non dovremmo crederci? Perché non abbiamo il manoscritto originale? E perché? Perché non dobbiamo crederci? Perché Biglino dice che la religione ha cambiato le scritture, ma se il Vangelo funziona, se il Vangelo non esisterebbe, bisognerebbe inventarlo. Evidentemente non credo che queste religioni le hanno potuto cambiare troppo, perché il Vangelo funziona.
Sì, sì, sì. Sì.
Se la macchina funziona, mi dice no, hanno cambiato tutte le vite, ma se la macchina funziona. La prova che Gesù ci salva non sono mai stati manoscritti, ma una prova ben più grande, la prova su di noi stessi, su chiunque abbia provato a vivere secondo il Vangelo. Questa è la prova del Vangelo. Un indigeno un selvaggio in una giungla, come vuoi chiamarlo, che non ha mai sentito parlare di anestetico. Come fa a capire la differenza di togliersi un dente con l'anestetico o senza? Non lo sa. Il serial killer che dicevo prima, che non si pente, come fa a capire la gioia di aiutare gli altri? Il violento, il pedofilo, il pervertito sessuale che molesta i bambini, come può sapere la felicità di sacrificarsi per aiutare le vittime invece di sfruttarle?
No, non può capire.
E allo stesso modo un ateo, un ufologo, un credente di alieni, un incredulo, un agnostico, uno che non ha mai avuto esperienza della pace, della gioia, della serenità, della soddisfazione interna che solo Dio può dare, come può capire Gesù Cristo, il suo Vangelo di amore, la sua pace, i comandamenti di aiutare gli altri, i poveri? Cioè uno che non ha mai invocato Dio, che non ha ricevuto per esperienza diretta le sue benedizioni, come fa a conoscere Dio? Come fa a capire Dio? Come fa a capire la sua lettera di amore, la Bibbia? Non può conoscere la gioia di Dio, la felicità, la pace e la salvezza di Dio. E dice nel Geremia 29,13, dice: voi mi cercherete, mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Dice il salmista, Salmo 34,8, dice: provate e vedete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Bisogna provare il Signore, provare per sapere. E Romani 10,13, Paolo dice: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È questo che dovete fare, amici atei, amici ufologi, questo che dovete fare: invocate Gesù. Avete invocato gli UFO, che è successo? Invocate Gesù. Cosa dice in Galati 5,22? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Grazie Gesù. E poi c'è una domanda da parte di Alessandro, che ci ha scritto pochi minuti fa: come si spiegano i miracoli di guarigione nel nome di Gesù? Gli alieni?
Noi dalla nostra comunità vediamo miracoli in continuazione. Settimana scorsa, due settimane fa,
fratelli
che sono guariti, perché noi per grazia di Dio esercitiamo il dono delle guarigioni. Come si spiegano? Leggimi con la scrittura Marco 16:17, questi sono i segni che accompagneranno.
Marco 16:17, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Allora, come mai io impongo le mani e la gente guarisce? Come mai?
È la potenza di Gesù.
Come mai? Esatto, grazie Alessandro che ci ha ricordato di un altro segno grandioso. Se Gesù era un alieno, come mai i suoi miracoli hanno funzionato e stanno ancora funzionando? Forse dobbiamo aggiungere una scrittura post eventum, dopo che io ho guarito una persona? Bisognerebbe aggiungere nella Bibbia: sai, sì, è successo, e c'è fratello Giuseppe, Angela, qualcuno è guarito, aggiungiamo. No, queste sono cretinaggini. Queste scritture nel Vangelo che Gesù guariva non sono state aggiunte dopo, perché Gesù sta guarendo ancora attraverso di me e di altri meglio di me. Ma chi sceglie di rimanere cieco nello spirito non potrà cambiare. E qual è il piano invece? Parliamo degli alieni adesso. Abbiamo parlato del piano di Cristo. Il piano degli alieni qual è? Quali sono gli insegnamenti, il messaggio degli alieni per risolvere i problemi del mondo? Grazie alla loro supposta scienza superiore. Ma di scienza superiore, la scienza superiore non risolverà niente. Di scienza superiore nel mondo ce n'è anche troppa. Ma senza i nostri cuori e coscienze rigenerati dall'amore dello Spirito Santo, di Cristo, la scienza sarà usata come l'hanno sempre usata, per opprimere i più deboli, i più poveri, gli indifesi, sfruttare gli inferiori, dominare sugli altri nel nome della vera religione dell'umanità, senza amore vero, che è la religione dell'io, dell'egoismo, del benessere, comodità. Ed è questo il messaggio che l'uomo ci ha portato a cominciare, chi è l'uomo? Gesù Cristo? A cominciare dalla sua stalla di Betlemme fino al Calvario. E questo è il messaggio che Gesù ci ha portato, che dobbiamo cominciare ad amarci. Ha chiesto, qual è Gesù, qual è il centro, il comandamento più grande? E Gesù ha detto, in Matteo 22:37, ha detto, ama Dio e ama il tuo prossimo. L'amore basterebbe a risolvere tutte i discordi, sì, le liti tra gli islamici e gli ebrei e i cristiani veri, i cristiani falsi, la maggioranza sono falsi, e la Russia, l'America, la Cina che fanno la gara a chi deve essere il mafioso più grande, con le bombe atomiche più grandi, con l'egoismo più grande. A tua America ti sei preso questa, io mi prendo la Crimea, dice la Russia. Ah, ti ho preso l'America ha preso l'Inghilterra, io prendo il mare dalla Cina, si sono presi il mare, hanno costruito un'isola. Ah, tutti, anche io mi prendo, cioè, fa una gara a chi è più egoista, fa una gara a chi è più mafioso. Ma qual è l'esempio di Gesù? Cosa insegnano gli alieni? Arriviamo a portare la pace. Quando arrivano a portare la pace? Ma dove sono? Se Dio non gli dà permesso di arrivare, non possono arrivare mai, perché sono demoni. Ora la Bibbia profetizza che arriveranno i demoni. Apocalisse 12 dice Satana sarà cacciato fuori dal cielo, sbattuto fuori a pedate, e arriverà sulla terra per perseguitare la donna, la chiesa, i cristiani. Apocalisse 12. E come arriveranno? Arriveranno con queste finte astronavi. Arriveranno, faranno delle astronavi, arriveranno e tutto il mondo... C'è l'ONU, l'ONU ha già preparato degli ambasciatori a ricevere gli alieni. È perché ci sono, l'hanno capito tutti. Ma non sono alieni, sono demoni. Vogliamo svegliarci. Però il messaggio di Gesù è diverso. Perché quando arriveranno gli alieni, che sono demoni, cosa porteranno? La Bibbia profetizza. Quando il diavolo sarà buttato sulla terra, o che il mondo penserà che sono alieni, cosa porteranno? Guerre, distruzioni. Ci saranno, la Bibbia profetizza, guerre atomiche. Apocalisse 9:6 dice la gente cercherà la morte e non la troverà. Radiazioni nucleari. Guerre atomiche che in Apocalisse 9:18 dice moriranno 2,5 miliardi di persone. 2,5 miliardi in una sola guerra. Chi li porteranno? Questi esseri, virgolette, extragalattici, porteranno l'inferno. Altro che benessere. Svegliamoci, fratelli. Ma il messaggio di Gesù, scritto da 2,000 anni, vuoi andare a Matteo 5, dall'1 in avanti, lì? Okay. Qual è il messaggio di Gesù? Qual è il messaggio? Non è il messaggio che arriverà dalle domani. Sono quante migliaia di anni che virgolette, ci fanno penare gli alieni per portare il loro paradiso, che non porteranno mai. Perché non l'hanno portato se c'hanno il paradiso, o se c'hanno un livello di vita più alto. Sono tutte bugie. Ma il messaggio di Gesù l'ha portato 2,000 anni fa, ha funzionato, è un messaggio perfetto, ha funzionato nella vita di tutti quelli che l'hanno sperimentato e che posso testimoniare che è vero, io sono uno di questi. Adesso però qualcuno dirà, ma Vecchio Testamento Dio uccideva, ok, è logico, quella era la legge di allora, e faceva genocidi, quella era la legge di allora, se tu non facevi genocidio contro un popolo nemico, lo faceva lui contro di te, non c'era altro modo. È la legge di allora. Ma quando il mondo è stato pronto per ricevere l'amore di Dio, prima non lo era, ecco che Dio manda Gesù. È arrivato Gesù 2,000 anni fa. Noi non siamo più, la nostra religione non siamo vecchio testamentiani, noi siamo nuovo testamentiani. Noi siamo cristiani, non siamo più del Vecchio Testamento, l'età antidiluviano, l'età della pietra, l'età dei dinosauri, l'età che la gente si beveva il sangue delle persone, gli tagliavano le gole e si mettevano a bere il sangue. insomma, c'erano, a quei tempi si usava il genocidio, lo ha fatto anche, ma Dio l'ha fatto in un periodo circoscritto, una generazione, la generazione di Giosuè, una generazione per liberare Israele, dopodiché Dio attraverso Israele ha cominciato a dare amore a tutto il mondo, a salvare il mondo, aiutare il mondo, poi Israele si è messo ad adorare gli idoli del diavolo, di pietra, e Dio ha tolto la benedizione ed Israele è scomparsa anche lei. Quindi non venite qua per favore a scocciarmi che nel Vecchio Testamento c'è violenza, ma certo, ma c'è anche nel Nuovo Testamento, c'è un posto che si chiama l'inferno, dove andranno tutti quelli che respingeranno Cristo, respingeranno il suo amore, respingeranno il suo perdono, respingeranno la sua salvezza, respingeranno la sua giustizia, respingeranno il suo amore dalla croce, dal Calvario, ci sarà l'inferno, perché non c'è niente da fare. Zizzania è zizzania. Hitler non puoi evangelizzarlo, non puoi convertire uno Stalin, non puoi convertire, convincere un serial killer che non ti vuole ascoltare. Va bene, nell'inferno questi qua, un'altra bugia che dicono questi anti-Dio, anticristo, ma Dio si diverte a far soffrire la gente all'inferno. Non è vero, all'inferno si muore, non vive nessuno all'inferno, non c'è un'anima all'inferno, nonostante molte chiese non l'hanno capito. Nella Bibbia non dice nessuna parte che all'inferno ci sono anime viventi che soffrono, cioè neanche una. Mm-hmm. E questo abbiamo già insegnato, dimostrato, sì, abbiamo le scritture, sì, sì. Chi lo vuole ci scrive e vi rispondiamo, abbiamo già spiegato.
Una domanda veloce, arrivata da Nicoletta 10 minuti fa. Dice, sono d'accordo che Dio non è alieno, però una cosa, l'universo è grande. Non è possibile che Dio, il creatore, abbia creato anche altre vite su altri pianeti, oltre la Terra? Non credo alla teoria di Bilghino, ma è possibile che siamo gli unici esseri creati?
Allora, Dio ti benedica, Nicoletta. Allora, la risposta è questa. La risposta non è neanche mia, è nella Bibbia. Va bene, noi non crediamo nella Genesi che Dio ha creato l'uomo attraverso le scimmie, i canguri, i gorilla, gli queste sono cretinaggini che ci credono il Papa e la gerarchia cattolica, i cattolici che è gente brava, e la gerarchia fuori binario, e loro credono che l'evoluzione, no, non è vero niente. Dio non ha bisogno di un dinosauro o di una scimmia. Dio schiocca le dita e crea. Allora, nella cronologia della Genesi capitolo 1, è molto chiaro. Molto chiaro. Cioè, Dio ha creato il mondo, poi ha creato le stelle, le galassie, capito? E poi nel sesto giorno ha creato l'uomo.
Okay,
e dice, l'inizio della creazione è Adamo.
Quindi spiega anche quando ha creato l'universo.
Esatto, quindi l'universo ha creato... Nei 5 giorni ha creato l'universo, le galassie, e questo pianeta, la vegetazione, mm-hmm. gli animali. Poi il sesto giorno ha creato, in cronologia, l'uomo, il primo uomo. Okay. E gli ha detto, andate, moltiplicate, dovevano moltiplicarsi e riempire il pianeta. Questo è il piano di Dio. E dopodiché Dio l'avrebbe usati per andare a riempire altri pianeti e altre galassie. Il piano non ha funzionato. Perché? Perché Adamo ed Eva si sono?
Sono ribellati.
Ribellati.
Hanno dato il potere al diavolo.
Hanno dato potere al diavolo. Chi è il diavolo? Un angelo, un arcangelo grandissimo, grandioso, potentissimo, uno dei più potenti del cielo, che voleva essere Dio. Mm-hmm. Se vuoi leggere la storia, la biografia del diavolo, se qualcuno è interessato, vedi Isaia capitolo 14, Ezechiele capitolo 28, 14 e 14 fanno 28. Quindi Isaia 14, Ezechiele 28,
sì,
e vedi la biografia del diavolo, voleva essere come Dio. Dice, va bene. E quindi lui si è insuperbito, ha cominciato a fare violenze, eccetera, e poi ha ingannato Adamo ed Eva, eccetera. E quindi il loro potere, che loro avevano potere sul mondo, il potere che Cristo aveva, lo aveva Adamo ed Eva. Mm-hmm. Lo hanno passato al diavolo, perché gli ha detto, Genesi capitolo 3, se voi mangiate frutto proibito, che non è la banana, il noce di cocco, l'anguria, è un frutto spirituale che dice diventerete come Dio. Genesi 3. Il peccato non è che ha mangiato ha mangiato un mandarino, capirai. Io quando ero piccolino andavo a rubare meloni, e buonanotte, ero peggio di Adamo. Grazie a Dio che mi sono pentito, no? Allora...
Il peccato è stato la disobbedienza.
Il peccato, ma disobbedienza in cosa? Non è che hanno rubato la marmellata. Volevano essere come Dio. Mm-hmm. lo stesso peccato del diavolo.
Sì.
È come se tu fai un colpo di Stato per essere al posto del presidente.
Wow.
E ti fucilano. Capito? E Dio nella sua misericordia gli ha detto se fate questa cosa siete morti, ma nel suo amore li lasciate vivi nella carne per dargli la possibilità di pentirsi. Si sono pentiti, va bene, e il mondo continua, zizzania di qua e le pecore di là. Allora cosa succede? Siamo ancora a livello lì, siamo ancora a livello che questo mondo non è sovrappopolato ancora, dicono, ma non lo è. Basta che gli egoisti, i padroni delle banche, i multinazionali, invece di comprare milioni di metri quadrati a far niente, aprono e le danno ai poveri, tutto a posto. Va bene? E quindi non c'è, l'uomo non è andato a popolare le galassie perché è cascato con Satana nel giardino. E questi estragalattici sono solo demoni che fanno finta di essere estragalattici, che mandano segnali, eccetera, eccetera. E arriveranno come estragalattici, ma che lo dimostrino. Dimostrino che sono estragalattici. Dimostrino che non sono demoni, come dice la Bibbia, perché noi possiamo dimostrare che sono demoni. Loro dimostrano il contrario. Va bene?
Sì.
Poi cosa hanno detto? Che Biglino è un massone, o mi sbaglio?
Well, io ho visto un video dove lui stesso, Biglino, dice che lui è stato massone.
Mm-hmm.
Lui stesso lo ammette.
Beh, i massoni sono una setta, anticristo, antidio, sono tutti mischiati, una setta satanica, che loro devono giurare odio contro, non so se Cristo o Dio o il cristianesimo o la Chiesa Cattolica, perché non mi interessa assolutamente perdere tempo a leggere questa robaccia qui, è gente stranissima, va bene, sono sempre immischiate nelle cose più brutte, e comunque lui è, diciamo, se lui fa parte di questa setta o è amico di questi, è conciato male, va bene, perché fa finta di non essere religioso, ma è della religione peggiore che c'è, va bene.
Sì, ma allora in questo caso tutto questo che lui predica, diciamo, virgolette predica, è un piano del nuovo ordine mondiale per distruggere il cristianesimo.
È logico, ma il Biglino mica lo sa questo, perché i burattini del diavolo mica sanno che sono burattini. Mica i nazisti che morivano per Hitler sapevano che erano burattini nazisti. E lo credevano nel nuovo ordine, che se non ammazzavano tutti gli ebrei il mondo non si poteva salvare. Invece è meglio senza nazisti, gli ebrei vanno bene, i nazisti no. Quindi Biglino è, tutto rispetto, un burattino dei massoni, e lui non ci crede, ma è un burattino del diavolo, è uno spirito che controlla il mondo, e controlla anche Biglino, Isabaldi, c'è tutta questa mano, Buon Giovanni, un altro alieno lì, che sembra che gli alieni gli hanno fatto le stigmate per imbrogliare la gente, eccetera, eccetera, cioè sono un branco di imbroglioni, però non lo so se loro sanno che stanno ingannando, secondo me sono sinceri, sinceramente ingannati.
Ah, ok, no? Sono ingannati loro stessi?
Sono ingannati loro stessi, capito? Il serial killer mica sa che lui sbaglia, Hitler era convinto che era nel giusto, e Stalin, lui si credeva il salvatore della Russia, capito? Quindi se uno non si fa possedere da Gesù Cristo, dallo Spirito Santo, è posseduto da un altro spirito, ateismo. L'ateo crede di essere ateo, ma lui non ha ancora capito che sta adorando l'ateismo. Il materialista che lui non crede in Dio perché lui non ha capito che crede nel Dio materialismo. Nella Bibbia si chiamava Baal, il Dio del materialismo. Il pornografo che è schiavo della pornografia non sa che sta adorando uno spirito della perversione sessuale che nella Bibbia si chiamava Astarte. Capito? Il politico che si vende la madre per la carriera non sa che sta adorando ciò che nella Bibbia si chiamava Moloch, il dio del potere. E che Biglino studi un pochettino queste cose. D'accordo?
Sì,
senti,
sì.
Io abbiamo parlato che gli alieni hanno niente da offrire, zero,
solo
bugie e demonismi.
Sì.
Ok, chi non ci crede, chi vivrà, vedrà. Capito? Le maledizioni di Dio sono su chi spaccia le bugie. Biglino è bugiardo e quindi è sotto la maledizione di Dio, e mi dispiace dirlo. Vorrei poter dire che è benedetto, lui non è benedetto perché sta ingannando la gente. Infatti dice Apocalisse 21,8 che i bugiardi non entreranno nel regno di Dio. Ora c'è il bugiardo semplice che dice non ho rubato la marmellata, io ho 6 figli, c'è una bambina 10 anni che c'ho uno di 12 anni che lui apre il frigo e gli piace la marmellata. E magari a volte ha detto anche bugie, no, mica sta parlando di quei bugiardi lì, no? Sta parlando di bugiardi che dicono bugie contro Dio, per allontanare la gente dalla salvezza di Cristo. Queste bugie diventano sataniche, sì. E sono bugie che ti portano all'inferno.
Sì.
E Apocalisse 21,8 dice, i bugiardi non entreranno nel regno di Dio. Sta parlando di quelli bugiardi, uno che ha rubato la caramellina?
No.
E chi non è bugiardo? Tutti abbiamo... Abbiamo per evitare una multa, una tassa, tutti abbiamo detto qualche piccola bugia sbagliata, però siamo così. Però la bugia che tu mi vieni a mentire, ingannare, per allontanarmi da Dio, da Gesù, dalla salvezza e guidarmi all'inferno con te, tu vai all'inferno.
Sì.
Ti consiglio a Biglino, onorevole Biglino, come posso dirgli, le consiglio di ravvedersi, glielo dico con amore. Lo so che lei mi odierà per questo, lei non ascolterà, ma glielo dico con amore, le consiglio di ascoltare uno che non sbaglia mai. Ascolti uno che non ha mai sbagliato, non sono io. Si chiama Gesù Cristo. Uno che è stato crocifisso 69 settimane dopo l'ordine di ricostruire Gerusalemme, è stato dato da Artaserse all'uomo Neemia e l'ha ricostruito in 49 anni e dopo 69 settimane. 483 anni lui è stato crocifisso, ascolti lui, io non conto niente, anche se Dio mi ha dato dei doni, io impongo le mani agli ammalati e guariscono, di cancro, di tumore, erano in coma, sono guariti,
sì,
io
sì.
E altri come me, meglio di me, non è che siamo tanti nel mondo, ci sono,
è vero, sì.
Quindi non venga qua per favore a frottolarmi che non c'è Dio. E se non c'è Dio, sto potere chi me lo dà a me di guarire le persone nel nome di Cristo. Amen. E ad altri cristiani meglio di me, non sono molti, ma ci sono. Venga qua e glielo facciamo vedere. Venga, porta qua una decina di ammalati e gli faccio vedere che la maggioranza guariscono. Ma se io sono in Sud America, se vuole risparmiare i soldi, guarda, GF, si faccia un giretto anche in Europa. Ok, e ci sarà qualche fratello pentecostale, carismatico, cattolico, qualcuno che crede nelle guarigioni, glielo fa vedere anche loro.
Sì,
ci sono chiese che guariscono come me, meglio di me. Signor Biglino, per cortesia, Angela, allora abbiamo scoperto che gli alieni non hanno un messaggio.
No.
Non hanno un messaggio. Ho ascoltato una frase di un alieno che dice: veniamo sulla terra, io sono il. Cos'è detto? Ashaf, non mi ricordo. Dice: adesso i politici vi stanno ingannando che loro fanno armi da guerra, noi veniamo a portare la pace. E ha detto testualmente, ha detto, se non deporranno le armi le obbligheremo noi. Buonanotte, arriva, capito? E che vengono, esce un mafioso che abbiamo e ne arriva un mafioso. Esce un mafioso nuovo ordine mondiale e dentro un mafioso extragalattico. Mm-hmm. Buonanotte. Mm-hmm. E com'è che obblighi i politici a deporre le armi?
Con la violenza.
Con la violenza. Quindi invece arriva Gesù. In che modo è Gesù da 2000 anni, va bene, ha vinto la violenza, l'odio, i divorzi, il male? In che modo Gesù ha vinto questo? Nella mia vita, nella tua vita, nella vita di chiunque si mette in ginocchio e lo invoca. In che modo Gesù? Qual è il suo modo? Con la violenza?
No,
con la violenza i cristiani hanno vinto l'impero romano e hanno convinto i romani a deporre le armi, smettere di crocifiggere, a smettere di buttare alla gente leoni, a smettere di bruciare la gente viva nel Colosseo?
No.
Come non esiste il cristianesimo? È il Colosseo che l'ha creato mia nonna, è la prigione Mamertino, in faccia al Colosseo, che io passavo sempre di lì, lo vedevo, dove erano prigionieri Pietro e Paolo, chi erano? Qualunque storico ateo gli dirà che nel Colosseo, nel Circo Massimo, venivano bruciati e uccisi i cristiani. Chiunque ve lo dirà, aprire gli occhi per cortesia. Va bene? Allora il messaggio di Gesù che mi ha cambiato la vita quando io l'ho invocato, quando io l'ho chiamato, è successo 43 anni fa, gloria al Signore, dal momento che Gesù è entrato in me, non ho fumato più marijuana, non ho avuto più bisogno di cambiare una fidanzata ogni settimana, non dovevo bere un bicchierino di whisky per andare a dormire la sera. La pace, l'amore, coincidenza? Nell'attimo stesso che ho invocato Gesù Cristo e sono 43 anni che questa gioia continua, cos'è, una coincidenza? Ecco la medicina di Gesù, la raccomando a tutti. Angi, aiuti che la mia voce è andata a farsi benedire. Io ti benedico che sei qui come un'assistente favolosa. Leggi per cortesia, così io prendo fiato.
Matteo 5,
dall'1 vai avanti un po'.
Il messaggio di Gesù.
Come cambiare il mondo?
Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Grazie Gesù. Romani 12, da 9 a 21. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi, e non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: «A me la vendetta, io darò la retribuzione», dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Galati 6, da 1 a 10. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. Romani 13, 8 fino a 14. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosia. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Amen.
Amen.
Grazie,
gloria
Signore.
Gloria al Signore. Vorrei concludere due parole per ricevere la salvezza di Cristo e liberarsi da qualunque bugia, inganno, spirito del maligno. I fratelli, gli amici che ci seguono, chiunque vorrebbe sperimentare, vedere se veramente c'è un Dio, se veramente Cristo è vero, quello che ha detto di essere, cioè il Salvatore, quello che salverà la nostra anima per l'eternità. E lo possiamo scoprire adesso, subito, in questo istante.
Amen.
Potete pregare insieme a me due parole per chiedere a Dio di manifestarsi a noi e di mostrarci la verità. Non vogliamo arrivare davanti a un giudice o davanti a una situazione dopo la morte a scoprire che nostra ideologia era sbagliata. Ci sono milioni di ideologie nel mondo, politiche, filosofiche, tutti i colori. E sono una diversa dall'altra, quindi tutte sbagliate tranne una. Qual è? Qual è? Gli alieni extraterrestri o Gesù Cristo? Scopriamolo, scopriamolo. Invochiamo il vero Dio, invochiamo la verità. Se veramente c'è un Dio, che ce lo mostri a noi, a me, a te, adesso, in questo istante. Non aspettiamo la morte per scoprire chi ha ragione e chi ha torto. La ragione non è mia, non sono io ad avere ragione, ma è Dio. Scopriamo se Cristo è veramente il Salvatore mandato da Dio. Scopriamo. Scopriamo se sul Calvario Lui è morto veramente per pagare per i miei peccati e per i tuoi peccati. Scopriamolo. Non c'è da pagare soldi, non c'è da diventare cattolico o evangelico. Niente di tutto questo. La stragrande maggioranza delle religioni oggi sono false, ipocrite, a caccia di denaro e di seguaci. La vera verità di Dio è Gesù è venuto per salvarci. Allora, pregate con me due parole.
Grazie, Gesù.
Con me. Gesù, ti chiedo di entrare nel mio cuore, nella mia vita, nella mia anima. Liberami da ogni spirito di inganno, qualunque questo sia. Gesù, se veramente sei figlio di Dio, se veramente sei venuto per salvarmi, ricevo adesso il tuo Spirito Santo di verità.
Amen.
Liberami da qualunque spirito del maligno, qualunque spirito cattivo che mi inganna.
Amen.
Non voglio aspettare che muoio per scoprire la verità. Chiedo perdono per i miei sbagli, tutti i miei peccati, e ti chiedo di benedirmi col tuo Spirito Santo, riempirmi col tuo Spirito Santo, spirito di amore, spirito di pace, di gioia, di serenità, grazie, di felicità, lo Spirito Santo. Aiutami a studiare la tua parola, il tuo Vangelo, per vedere veramente cosa dice, non quello che gli altri mi dicono che dice. Non voglio mangiare cibo che altri hanno ruminato e sputato e offertomi su un piatto profumato, un piatto d'argento. Grazie, voglio Gesù. Mangiare cibo fresco che proviene da te. Se tu sei mio Dio, mostramelo. Se tu sei veramente quello che hai detto che sei, il figlio di Dio, tu hai detto nel Vangelo, Giovanni 7:47, chi crede in me ha la vita eterna. Ora mostrami. Non voglio morire e svegliarmi davanti a scoprire che c'è veramente un diavolo, che gli alieni sono veramente demoni. Voglio scoprirlo adesso. Voglio grazie scoprirlo Gesù. Ora.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo prego. Amen.
Amen.
Cari amici, se avete pregato questa preghiera con tutto il cuore, sinceramente, ora Gesù è nel vostro cuore. Amen. E allora scriveteci. Vi promettiamo che vi risponderemo. Noi siamo una comunità, si chiama la comunità dello Spirito. Non siamo religiosi, noi odiamo la religione, religione ripetitiva, religione statale, religioni raccatta soldi, religioni che costruiscono edifici religiosi. No, noi siamo contrari a quelli, non ci piacciono, non ci piace la religione. Siamo credenti liberi. Per noi Gesù vuol dire amore, gioia, libertà, verità. E per noi il Vangelo è solamente un libro di istruzioni che ci insegnano a vivere per amarci, aiutarci. Infatti il centro di tutto, chiesero un giorno a Gesù, Matteo 22, 30, 37 a 39, chiesero qual è il comandamento principale? E lui ha risposto, il comandamento principale, il cuore della legge è ama Dio e ama il tuo prossimo. In questi due comandamenti sono racchiusi tutta la legge e tutti i profeti. Alleluia.
Amen.
Se avete pregato con tutto il cuore adesso, benvenuti in famiglia. Siamo la comunità di Gesù. Facciamo parte di quella grande famiglia di Dio del cielo, di cui fanno parte tutti. C'è tante comunità, tanti credenti, tutti parte dello stesso corpo di Cristo. Scriveteci, saremo onorati e felici di avervi come nostri amici. Ci servono amici, viviamo in un mondo che gli amici sono pochi, 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 pochi. Mondo, tutti sono a corsa di soldi, materialismo, di potere, di politica. Non è che abbiamo tanti amici e veri fratelli. Scriveteci.
Amen.
E gli risponderemo.
Amen.
Abbiamo degli indirizzi, e abbiamo un sito su internet, c'è anche una radio. Abbiamo YouTube, queste cose qui, e tutto è gratis, noi non vendiamo niente. Se aprite il nostro sito troverete tante cose da scaricare se vi interessano, è tutto gratis, pagato da Gesù. Noi viviamo per fede in Dio, offerte chi lo vuol mandare, nessuno è obbligato. Viviamo di amore veramente, l'amore di Dio.
Grazie Signore.
Vi voglio bene, amen. Sono fratello Giuseppe e prego per voi. Se qualcuno è ammalato, scriveteci. Sarà mia gioia pregare per voi e vedervi guariti. Quello che serve è solo un pizzico di fede. Gesù ha detto meno di un seme di mostarda. Quanto è grande la mostarda? È grande come... più piccola di una capocchia di uno spillo. Questo è un seme di mostarda. Non serve molta fede. Basta non dubitare. Vi voglio bene.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo vi
grazie
voglio bene.
Gesù.
Ciao.
Grazie,
un bacio,
Gesù.
Un abbraccio a tutti voi. Scriveteci. E se incontrate Biglino, ditegli che voglio bene anche a lui. Che Gesù lo ama. Ed è anche lui ha bisogno di Gesù. Gli alieni fino adesso non lo hanno mai aiutato, Biglino. E non lo aiuteranno mai. Gesù Cristo, 2000 anni fa, è venuto per pagare anche per i suoi peccati. Anche per i miei. E lui perdona a tutti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, Gesù. Amen. Gloria a Dio.